La storia in podcast di Focus.
Mi chiamo Robert Bartlett, sono un professore di storia medievale in pensione dell'Università di St. Andrews in Scozia. In precedenza ho insegnato alle università di Edimburgo e Chicago. Il mio lavoro si è concentrato sulla storia europea medievale. Forse il libro più generale che ho scritto si chiama The Making of Europe, che era uno studio della conquista e della colonizzazione in Europa tra il X e il XIV secolo. Più recentemente ho scritto un libro sul culto dei santi, la venerazione dei santi, e il più recente, che è quello rilevante per l'argomento di oggi, si chiama Blood Royal, Dynastic Politics in Medieval Europe, che è stato pubblicato dalla Cambridge University Press nel 2020. Il ciclo di vita delle dinastie medievali dipende in parte dalla forma della struttura familiare. Ho identificato, per semplificare, due strutture familiari di base in queste dinastie reali. La prima era quella in cui il re aveva molte partner sessuali e quindi era probabile che avesse molti figli, e questi figli venivano cresciuti con l'idea che avessero sangue reale e che potessero avere diritto alla successione. E questo naturalmente significava che normalmente c'era un figlio in grado di succedere al trono, ma anche che ci sarebbe stato sempre un conflitto tra i vari figli. E man mano che i figli del sovrano avevano a loro volta figli, queste linee, queste diverse linee reali, entravano in competizione. Questo è ciò che gli antropologi a volte chiamano conflitto segmentario, dove ci sono linee di cugini che hanno ognuno una pretesa sul trono. Questo tipo di modello sembra essere dominante tra i re e merovingi che governarono i Franchi dal 500 al 750 circa, ma anche in Irlanda, nella regalità irlandese e nella prima regalità scandinava. L'altra forma, che si sviluppò e divenne predominante e fu probabilmente plasmata dalle richieste della Chiesa cristiana, è quella in cui un re doveva avere solo una moglie alla volta e poteva liberarsi di sua moglie solo in circostanze molto specifiche. Non c'era divorzio nel Medioevo, nel senso moderno del termine, cioè il riconoscimento che un matrimonio ordinario, perfettamente legale, era ormai finito e i partner potevano risposarsi. Ma c'era l'annullamento, che significava, agli occhi della Chiesa, che il matrimonio non era mai stato un vero matrimonio e poteva essere sciolto per vari motivi. Il più comune era che le parti, l'uomo e la moglie, erano troppo strettamente imparentati, ma era abbastanza difficile da ottenere. Questo creava una situazione in cui si poneva molta più enfasi sulla scelta della sposa, e se il re aveva figli con donne diverse dalla sua legittima moglie, questi erano considerati illegittimi. E in molte circostanze ciò li escludeva dalla successione. C'erano a volte, come naturale, delle eccezioni. Così un figlio illegittimo, molto potente, poteva impadronirsi del trono, come accadde nel famoso caso della Castiglia a metà del XIV secolo, quando la casa di Trastamara salì al trono. Ma in generale, nel ciclo di vita di questo tipo di famiglie, una parte molto importante era la ricerca di una sposa. E nel libro includo una sezione sulla scelta della sposa. È così che inizio. Il ciclo di vita è un ciclo e si può iniziare ovunque, ma ho scelto di iniziare proprio con la ricerca di una sposa. E la prima domanda che questi monarchi dovevano porsi quando cercavano una sposa era se scegliere una donna della loro aristocrazia nativa o scegliere una donna che era membro di una famiglia reale straniera. E queste opzioni avevano conseguenze politiche diverse, perché ovviamente avevano un impatto in mondi politici diversi. Alcune dinastie erano abbastanza coerenti nella loro scelta. Per esempio, tra il 1066 e il 1464, che sono quasi 400 anni, nessun re inglese ha sposato una donna inglese. Quindi non ci sono altro che spose straniere in tutto quel periodo di 400 anni. E si hanno altri esempi di questo tipo di preferenza. Penso di aver compreso che una delle cose a cui le dinastie reali dedicavano un'enorme quantità di tempo era negoziare ed elaborare alleanze matrimoniali. E quando si trattava di questa questione delle principesse straniere, si può effettivamente tracciare una mappa. Chi viene data in sposa in quale famiglia? Quali corti si scambiano le spose? È tutto molto importante. Questo crea una specie di area culturale in cui ci si può aspettare di trovare spose di un determinato paese e viceversa, mentre altre dinastie non avranno spose di quel paese. E questo crea ogni genere di conseguenze che discuto nel libro, incluso l'impatto culturale che le spose straniere potrebbero avere portando con sé ogni sorta di cose, come i costumi stranieri. Ci sono esempi documentati di questo, cose come l'introduzione delle forchette per mangiare o nuovi tipi di acconciatura. Ogni genere di aspetto della vita culturale poteva essere influenzato da questa scelta. Queste trattative iniziavano quando i potenziali sposi erano molto giovani, potevano iniziare quando erano bambini. E ci sono anche casi, sia pur rari, di bambini di 3 o 4 anni che si sono sposati. Proprio tecnicamente sposati, ma hanno avuto bisogno di una dispensa dal Papa per questo. Una volta che un re si è sposato, la fase successiva è l'attesa di un figlio. È una società patriarcale che valorizza gli uomini e si aspetta che abbiano loro il potere. I re vogliono dei figli che gli succedano. E l'attesa di un figlio potrebbe essere un periodo abbastanza lungo. Faccio solo un esempio concreto. Luigi VII di Francia si sposò 3 volte. La prima moglie gli diede solo delle figlie e così riuscì ad ottenere un annullamento per i motivi che ho appena menzionato prima sull'essere consanguinei. Si sposò di nuovo e la seconda moglie gli diede 2 figlie e poi morì durante il parto, era una cosa molto comune. La sua terza moglie era incinta. Aveva aspettato 28 anni, 28 anni dal suo primo matrimonio. E abbiamo una poesia che è stata scritta da qualcuno a Parigi che dice: «Oh Dio, la città prega che il bambino sia un maschio». Ho detto che era una società patriarcale, no? Ed era un ragazzo. Il ragazzo cresce e diventa Filippo II Augusto. E così la dinastia continua. Suppongo che la fase successiva sia la crescita del ragazzo. E se in alcuni casi c'è un lungo periodo di attesa per la nascita del figlio, in altri c'è un bel periodo di attesa per la morte del padre. Perché il figlio cresce, il figlio è addestrato alla guerra, come lo erano tutti i maschi dell'alta società in questo periodo, è abituato a comandare. Si aspetta di succedere al trono. Può pensare che suo padre ci stia mettendo molto a morire e abbiamo molti, molti casi di conflitto padre-figlio i cui esiti vanno in entrambi i sensi. A volte il padre viene effettivamente deposto, a volte il figlio viene soppresso o represso. Infine, immagino che la conclusione naturale del ciclo di vita sia la morte e si può guardare a questo momento da vari punti di vista. Voglio dire, uno potrebbe chiedersi, ok, bene, quanto tempo vivono le persone? E se si osservano varie dinastie, dinastie di Inghilterra, Francia, Germania e Spagna, direi che in media ci si aspetta che i re muoiano sulla quarantina. Questo in media. E naturalmente alcuni sono morti molto giovani, alcuni arrivano ai 60 anni, ma questa è la media. E poi si possono guardare altre cose, come i livelli di violenza. Quanta ce n'era? Questi re sono morti di morte violenta o sono morti pacificamente nei loro letti? E non c'è una risposta univoca. Non credo che abbia molto senso fare un'affermazione generale su tutto il Medioevo o su tutta l'Europa, ma si può guardare a diverse aree. Nella mia indagine includo Bisanzio. L'impero bizantino e qualcosa come il 60% degli imperatori bizantini sono stati assassinati o deposti con la violenza, che spesso comporta l'accecamento e la castrazione. Quindi siamo al 60%, è un livello molto alto. Se si guarda ad altre dinastie, se si guarda ai re di Francia, per esempio, credo che nessun re di Francia sia morto di morte violenta tra il X e il XVI secolo. E quindi per tutta quella parte del Medioevo, nessun re di Francia muore di morte violenta. E poi può cambiare nel tempo. I re di Scozia, per esempio. Ci sono 8 re di Scozia nell'XI secolo. 7 di loro sono morti di morte violenta. Ma poi non c'è nessun altro caso per 300 anni. Quindi si può guardare a questi diversi modelli. Infine, nel libro includo anche la fase finale del ciclo di vita, la sepoltura e la commemorazione. Il ruolo delle donne fa emergere una cosa molto interessante. Non la chiamerei una contraddizione, ma una tensione nel sistema dinastico. Il sistema dinastico è patriarcale, è un mondo patriarcale in cui il presupposto è che gli uomini governeranno e avranno autorità, ma il mondo dinastico è assolutamente vincolato alla riproduzione biologica. Quindi le donne sono totalmente centrali. È quella stranezza per cui il corpo femminile è la chiave di questo sistema. Mentre al contempo non ci si aspetta che le donne esercitino un potere pubblico evidente. Questa è una delle tensioni fondamentali, perché la dinastia è sia l'unità biologica che l'unità politica. Non stiamo semplicemente guardando ai modelli demografici di nascita, matrimonio e morte. Stiamo guardando al potere che va con essi e che si trasmette in questo modo. Penso che ci siano alcune situazioni in cui il potere delle donne è visibile. Una di queste è il caso in cui un re muore mentre suo figlio è ancora abbastanza giovane, un regime di minorità. Alla madre viene data una posizione ufficiale come reggente o, in ogni caso, avrà molta influenza ed eserciterà il potere. Ci sono molti casi di questo tipo. Ho contato circa 90 casi di minorità nell'Europa medievale. Non tutti coinvolgono la regina madre come reggente, ma questa è la situazione che permetterebbe a una regina madre di essere la reggente. Ci sono alcuni esempi famosi. Un esempio è Blanche, la madre di Luigi IX di Francia, San Luigi, nel XIII secolo. Blanche è effettivamente reggente per qualcosa come 10 anni. Deve sopprimere l'opposizione aristocratica e lo fa con successo. Continua ad essere una figura importante anche quando San Luigi diventa maggiorenne. È lì quando lui è lontano dal regno. E quindi è un classico esempio di donna che esercita effettivamente il potere e l'autorità. E lo fa in modo molto, molto efficace. E poi, al di là delle donne come reggenti, ci sono effettivamente alcuni casi in cui le donne sono sovrane a pieno titolo. Non è sempre facile individuare esattamente la situazione giuridica, ma credo di essere arrivato a contare 27 casi. Non è un numero enorme per tutta l'Europa medievale, ma non è nemmeno zero. Ed è abbastanza interessante guardare questi casi da vicino. Ci sono 3 esempi a Bisanzio, 3 esempi in cui le imperatrici bizantine governano a pieno titolo. Ed è abbastanza chiaro che stanno governando in nome proprio. Infatti, una di loro, Irene, emana documenti come imperatore, usando la forma maschile. Quindi questa è la forma che lei sta immaginando per se stessa. In Europa occidentale, la prima è la regina Urraca di Castiglia León, dal 1109 al 1126. E dopo di lei ce ne sono altre. E alcune di queste donne, hanno regni molto difficili. La regina Urraca, per esempio, non ha avuto un regno tranquillo, ma non credo che ci siano molte prove che queste difficoltà siano sorte perché erano donne. A volte i loro avversari politici se ne uscivano con una retorica misogina, ma non è particolarmente significativo. Si trova retorica misogina ovunque nel Medioevo. Ci sono pochissimi casi, più tardi, dopo il Medioevo. Si hanno uno o due casi di persone come la regina Elisabetta d'Inghilterra o la regina Cristina di Svezia nel XVII secolo, regine non sposate che governano per molto tempo. Non ci sono molti casi del genere, ma sicuramente si hanno anche alcuni di questi casi. Una cosa che ho notato, che non so spiegare, è che la maggior parte di questi 27 casi di regine a pieno titolo provengono da regni mediterranei o iberici. Non ho idea del perché, non so se sia significativo o meno, o se il campione sia troppo piccolo. Ci sono due casi chiari in cui le donne sono state invece effettivamente escluse dal governo. Uno di questi era per una questione di costituzione e l'altro era per una questione politica e più tardi di diritto. Quello che è una questione di costituzione è il caso del cosiddetto Sacro Romano Impero, che nel X secolo significava fondamentalmente Germania e Italia del Nord. E, in teoria, non era una monarchia ereditaria, era una monarchia elettiva. Anche se c'erano dinastie, c'erano famiglie che riuscivano a mantenere il trono per 100 anni alla volta. Quindi, per un po', sembrava una monarchia ereditaria. Si è sempre però riconosciuto che era elettiva. Così gli uomini forti della Germania avevano il potere, quando un re moriva, di scegliere un successore e penso sia chiaro che non avrebbero mai scelto una donna. Una donna poteva entrare nelle monarchie ereditarie essendo la figlia del re precedente, la figlia sopravvissuta di fatto. Se avesse avuto un fratello non ci sarebbe riuscita. Invece la monarchia elettiva ha fatto sì che il Sacro Romano Impero non abbia mai avuto un sovrano donna a pieno titolo. E l'altro esempio, ed è un esempio famoso che ha influenzato la storia europea successiva, è la Francia. Solo per un caso, la Francia non aveva mai avuto una regina donna. Fino al 1300 non c'era mai stata una regina al potere. Ma questo era un caso, non una questione di legge o di tradizioni. Nel 1316 la famiglia reale francese attraversò una grande crisi. Il re morì e sua moglie era incinta e diede alla luce un bambino che morì quasi subito. Quel re aveva una figlia. Questa figlia gli sarebbe succeduta? Questa era la domanda. Lei aveva degli zii potenti e gli zii non volevano che lei succedesse al trono perché volevano il trono per loro stessi. Lei è vulnerabile, è una giovane ragazza e uno di questi zii riesce a prendere il trono e per giustificare quello che ha fatto appare improvvisamente dal nulla una regola secondo cui il trono di Francia non può essere ereditato da una donna. Quindi questa regola è il risultato di una crisi politica di un anno particolare, ma poi naturalmente deve essere giustificata e continua ad essere giustificata. Alla fine vengono ritirate fuori alcune vecchie leggi per far sembrare il tutto più rispettabile. La chiamano la legge salica. La legge salica diventa parte del diritto di diversi paesi europei, con conseguenze interessanti, perché questa legge dice che le donne non possono succedere al trono. Così, per esempio, quando la Gran Bretagna e l'elettorato di Hannover iniziarono ad avere lo stesso sovrano dopo il 1714, la legge salica fu applicata nell'Hannover, ma non in Gran Bretagna. Così, nel 1837, quando la regina Vittoria salì al trono in Gran Bretagna, l'Hannover dovette avere un membro diverso della famiglia come sovrano, un membro maschio della famiglia. Così l'Hannover e la Gran Bretagna cessarono di avere lo stesso sovrano. E a volte mi chiedo come sarebbe stata l'unificazione della Germania, cosa ne avrebbe pensato Bismarck se una grossa fetta della Germania del Nord fosse stata effettivamente governata dalla regina d'Inghilterra. The Queen of England, as it were.
The if you're looking at success and failure of a dynasty, there's probably three things you could look at.
Penso che se si guarda al successo e al fallimento di una dinastia, ci sono probabilmente tre fattori che si possono osservare. Il primo è al di là del controllo di chiunque, e questa è la fortuna biologica. In una dinastia patrilineare, basata su una successione padre e figlio, devi trovare una donna fertile, devi farle partorire dei figli, i figli devono sopravvivere, e questo è un periodo storico in cui il parto era incredibilmente pericoloso. Ovviamente non si poteva conoscere in anticipo la fertilità di una donna e la mortalità infantile era estremamente alta e così bisognava avere fortuna. E alcune dinastie hanno avuto fortuna. L'esempio più famoso è la dinastia francese, i re Capetingi. Salirono al trono nel 987 con Ugo Capeto e ogni re di Francia in seguito fu un discendente di Ugo Capeto in linea maschile fino all'ultimo re di Francia che fu deposto nel 1848. Questa è una cosa davvero notevole e non è che non ci fossero state molte volte minacce a quella successione. Era appesa a un filo. Era davvero appesa a un filo. Quasi 900 anni di trasmissione in linea maschile sono davvero rari. Era più usuale che le dinastie producessero a un certo punto un re senza figli o solo figlie, che poi sposavano qualcuno di un'altra famiglia. Ed è così che avveniva il cambiamento dinastico, in maniera naturale. Quindi, fortuna biologica.
Change takes place, of course. So biological arc.
Un secondo fattore è quanto bene queste dinastie erano in grado di contenere il conflitto all'interno della famiglia, all'interno della dinastia. Si vuole avere un figlio, ma la mortalità infantile è molto alta, quindi si vuole avere più di un figlio, si vogliono avere dei ricambi, per così dire, nel caso in cui il primo muoia. Non si vuole però averne troppi, perché se hai generato una grande quantità di figli, e come ho detto, questi sono persone che sono state educate a comandare, a esercitare l'autorità militare, ad avere un'opinione molto alta del proprio status, si creano conflitti. Si creano conflitti tra fratelli e questo è abbastanza comune. Ci sono molti, molti casi di questo tipo. Ci sono esempi molto evidenti di fratelli minori che si sbarazzano dei fratelli maggiori e ancora più spesso dei loro nipoti. È qui che entra in gioco l'immagine dello zio malvagio, perché magari possono aver ammirato il loro fratello maggiore o almeno aver avuto paura di lui, ma perché i loro nipoti dovrebbero avere la precedenza su di loro? Quindi trovare un modo per mantenere il conflitto all'interno della famiglia, per controllarlo e per evitare che ci fossero troppi figli e che la dinastia cadesse a pezzi, era un problema. Ci sono in realtà due re che erano contemporanei nel XIV secolo, Edoardo III d'Inghilterra e Giovanni II di Francia. Entrambi ebbero molti figli, sopravvissuti fino all'età adulta. La storia dell'Inghilterra e della Francia nei successivi 150 anni è in parte, non completamente, ma molto, molto plasmata dal conflitto tra i discendenti di quei figli. In entrambi i casi una guerra civile esplose nel XV secolo. Una cosa che si poteva fare per mantenere felici i figli più giovani era, naturalmente, dare loro un pezzo di territorio. In Francia questo era abbastanza comune, ma naturalmente c'era il pericolo di perdere il controllo di quel territorio. Nell'alto Medioevo era più comune dividere il regno. Sotto i Merovingi, i Carolingi e altre dinastie altrove si hanno casi di divisione del regno, ma questo implicava una diminuzione delle risorse. È qualcosa che ha avuto enormi conseguenze per la storia europea. Voglio dire, non esistevano la Francia o la Germania nel primo Medioevo. Sono semplicemente il risultato della divisione del regno da parte dei nipoti di Carlo Magno. E questo ha avuto conseguenze permanenti fino ad oggi, ovviamente. Quindi la fortuna biologica è il primo fattore. Contenere il conflitto nella famiglia, il secondo. E penso che il terzo fattore, ed è una cosa ovvia, sia che la dinastia deve difendersi dalle dinastie rivali. Queste dinastie rivali potrebbero sorgere nello stesso regno o potrebbero essere dinastie straniere. È un mondo competitivo e così si hanno esempi di re che prendono il trono e poi scompaiono. In Inghilterra un esempio molto noto è quello che accadde nel 1066, quando Edoardo il Confessore morì senza figli e Aroldo, che era un aristocratico locale, si impadronì del trono, ma il duca di Normandia pensò di averne più diritto. Invase l'Inghilterra e uccise Aroldo, tutto nel 1066. Quindi la dinastia di Aroldo, che è stata una dinastia, ha avuto figli che hanno cercato di tornare, è stata spazzata via. Questa è una dinastia che dura meno di 12 mesi, è una specie di punto più basso. Dovete immaginare un mondo in cui tutte le complicazioni biologiche legate al cercare una moglie e al preoccuparsi che i figli possano morire e tutto il resto avvengono in un mondo che mette anche in costante competizione con altre dinastie che stanno affrontando esattamente le stesse cose. È un mondo politico che è una specie di pantano ribollente, davvero. Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.